L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie di essere all'ornitorinco.
Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
Ciao Saverio. E commentiamo alcuni articoli del numero di marzo della rivista. Il titolo principale in copertina è «Grande è la tua fede, l'immagine di Dio nella donna», e richiama alcuni articoli interni dedicati alla donna in un mese particolare come quello di marzo. Partiamo dal tuo editoriale, Saverio. «Dio, padre e madre, una teologia senza pregiudizi». Cosa puoi dirci su questo?
Sì, molto brevemente, diciamo, la tesi di questo editoriale è che quando noi pensiamo a Dio e lo invochiamo come Padre nostro, quel Padre non va inteso in senso, diciamo, strettamente antropomorfico, quindi letterale, come genitore maschio, va bene,
sì,
ma
sì,
va inteso come genitore, perché nella sua essenza Dio non si identifica totalmente né con l'uomo né con la donna, o meglio, si identifica con entrambi,
forse con entrambi,
e li supera, ecco, esatto,
sì,
e li supera, perché l'uomo, per vari motivi, nella Bibbia l'uomo e la donna insieme sono l'immagine di Dio, per cui entrambi ne rappresentano le qualità, le caratteristiche, anche l'azione all'interno della creazione, ed entrambi ne sono figli e quindi portatori della sua immagine. Per cui è vero che nella Bibbia ricorrono sia le immagini sia i nomi maschili di Dio, perché ovviamente la Bibbia è scritta in un'epoca patriarcale, quindi risente un po' di tutto questo. Però è anche vero che nonostante questo ci sono comunque tracce nella Bibbia anche del volto femminile di Dio, in alcuni suoi nomi, e soprattutto in alcune sue funzioni, in alcune sue immagini, no? Se noi pensiamo per esempio a Dio come colui che fa partorire la cerva, oppure lo stesso Dio alle quali tante donne, no, in condizioni di sterilità si rivolgono per poter avere figli e così via, noi scopriamo appunto questa funzione, che è una funzione che nel paganesimo antico in genere, quella della fertilità, ma anche della fertilità non solo della donna, ma anche della natura in generale, no? Che
sì,
la terra
sì,
possa portare frutto e così via, erano tutte funzioni attribuite a divinità femminili. E invece le ritroviamo in Dio stesso, quindi Dio troviamo titoli, troviamo immagini anche femminili di Dio, no? Dio a volte si paragona a una chioccia che protegge i pulcini, oppure all'orsa che protegge i suoi piccoli e così via. Ecco, per
quindi
cui,
una figura completa la possiamo definire.
Sì, ecco, per cui è importante oggi valorizzare tutte queste immagini di Dio, perché, come dire, il non aver sufficientemente visualizzato il volto materno di Dio, quindi essersi concentrati solo sul volto paterno, ha portato poi a commettere, diciamo, l'errore di cercare questo volto materno celeste in persone diverse da Dio, quindi per esempio in Maria, no? Per cui uno dei motivi per cui a un certo punto il cristianesimo ha sentito il bisogno di avere anche, oltre a un papà celeste, di avere anche una mamma celeste e di trovare questa mamma in Maria, ecco, è proprio questo, cioè il fatto di avere smarrito invece la verità biblica secondo il quale Dio c'è padre ma c'è anche madre. Ecco, c'è anche una bellissima parabola che tutti conosceranno, ricorderanno, la parabola del figlio il prodigo, dove il padre del figlio al prodigo si comporta come una madre, ecco, fa sostanzialmente tutte quelle cose che all'epoca era normale che una mamma facesse, non un padre. Ecco, per cui è importante oggi, in un periodo in cui vogliamo riflettere sulla dignità della donna, sul suo valore, è importante recuperare anche il volto femminile di Dio.
Certo.
E come dicevamo prima, ci sono vari altri articoli dedicati alla donna e li citiamo rapidamente. Nella mente, nel corpo, nell'anima, il tormento, della pastora Abigail Trofin. Forza e dignità delle donne, della pastora valdese Letizia Tomassone, il ministero femminile, l'atteggiamento di Gesù, del pastore Michele Abiusi e di Claudio Gherardi, la violenza non è amore, fermiamolo insieme, di Roberta Vittori. Saverio, puoi tracciare in breve il collegamento fra gli articoli e i temi che vengono sviluppati?
diciamo, il collegamento generale ovviamente è quello della donna, lo certo, avete già
certo,
detto.
La figura femminile, certo.
Sì, esatto. Poi in particolare, diciamo, c'è un ramo che lo vede, diciamo, sul piano biblico, no? E quindi faccio riferimento per esempio agli articoli di Letizia Tomassone e di Claudio Gherardi. Letizia Tomassone ricorda alcune donne significative della Bibbia, quello che hanno fatto, il contributo che hanno dato sia alla storia del popolo di Dio che alla sua teologia, mentre Claudio Gherardi e Michele Abiusi nel loro articolo, quello sull'atteggiamento di Gesù, insomma, ecco, il ministero femminile e l'atteggiamento di Gesù, in quest'articolo loro sottolineano come sia nei Vangeli che nella Chiesa primitiva le donne ricoprissero anche dei ruoli importanti, no? Anche coraggiosi per quell'epoca. E che poi però pian piano, insomma, è stata poi nella storia successiva, nei secoli successivi, che la mentalità patriarcale ha ripreso il sopravvento sugli stimoli del Vangelo. Mentre gli altri due articoli, quello della pastora Abigaela e quella di Roberta Vittori, parlano invece della donna non dal punto di vista biblico, ma dal punto di vista della vita concreta, in particolare del problema della violenza sulla donna, della violenza di genere. Quindi mentre la pastora Abigaela Trofin parla, insomma, racconta un'esperienza, no, di una donna che lei ha avuto modo di conoscere, che aveva subito tante violenze e abusi durante la sua vita, e quindi poi prende spunto da questa esperienza, insomma, per riflettere sulla pastorale, cioè su quello che la Chiesa può fare per aiutare queste persone. Invece Roberta Vittori parla sempre del problema della piaga della violenza sulla donna, ci dà anche qualche dato statistico, e riflette invece su come il problema possa essere affrontato sul piano proprio, come dire, legale, no? Sì. Quindi dà dei consigli utili su strutture, associazioni alle quali rivolgersi. E ovviamente sempre il solito consiglio è quello di denunciare sia gli abusi che le violenze.
Certo.
Il pastore emerito Franco Zenzale scrive l'articolo Fra cielo e terra, voglio tornare a casa, titolo sigillato da un perentorio punto esclamativo: fede, spiritualità, speranze di una soluzione definitiva ai bisogni umani. Saverio, puoi riassumere questo tema così interessante?
Eh sì, è un tema interessante perché fa riferimento alla promessa di Gesù, no? Fatta ormai 2000 anni fa, la promessa che sarebbe tornato e sarebbe tornato presto. E però intanto sono passati 2000 anni.
Sì.
E in questi 2000 anni tante persone hanno sofferto, i primi cristiani soffrivano la persecuzione, la morte, no? Per continuare a credere in Gesù Cristo e nella sua promessa. E comunque in generale, ancora oggi, comunque in questa vita si soffre, quindi si spera nel regno di Dio, ma nel contempo si soffre in questa vita, e a volte la sofferenza può avere la meglio su di noi, no? E rischia di toglierci la speranza che ci sia davvero un futuro migliore, un qualcosa migliore che ci aspetta. E questo il pastore Zenzale lo sa bene, perché è un pastore che vive la sua fede, la sua missione nella sofferenza fisica. Però, ecco, nonostante questo, lui si afferra ugualmente alla promessa di Gesù Cristo e del suo ritorno,
sì.
Nella consapevolezza che non è che Gesù sta venendo meno, non è che Gesù non è in grado di tenere fede alle sue promesse, ma è semplicemente che Gesù è certamente uomo, è pienamente uomo, però allo stesso tempo è anche pienamente Dio, e quindi noi non possiamo pretendere di poter afferrare pienamente Dio, i suoi progetti, i suoi piani, anche, come dire, la sua programmazione, ecco, diciamo così. e per cui certe volte noi dobbiamo fare un passo indietro, recuperare la consapevolezza della nostra condizione di creature e semplicemente, anche se non capiamo il perché delle scelte di Dio, anche se non capiamo il perché di un così lungo tempo di attesa, e soprattutto anche se non sappiamo quanto ancora lunga dovrà essere questa attesa, noi semplicemente ci affidiamo a Lui. Ecco, nell'affidarci a Lui noi lo troviamo il suo abbraccio, troviamo il suo aiuto, e quindi magari non veniamo liberati subito dalle sofferenze come noi vorremmo, però almeno in quelle sofferenze sentiamo di non essere soli, sentiamo che Dio è con noi, e lo è concretamente, perché sentiamo proprio il suo abbraccio, la sua forza che ci sostengono.
Certo.
E quindi lo accogliamo pienamente nella nostra vita.
Sì.
E Saverio, forse un'ultima domanda vorrei aggiungere a quelle che abbiamo fatto finora in questa recensione del Messaggero Avventista di marzo. C'è un articolo fra i vari altri del pastore Hans Gutierrez, che è professore della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e direttore appunto del centro di documentazione che fa capo alla stessa facoltà. Il titolo è Tempo lineare, una ricerca compulsiva della novità. È qualcosa che ha a che fare col passato, col presente, col futuro, che in qualche modo modifica anche determinati concetti di fede in maniera inopportuna, diciamo così. Come stanno le cose? Puoi spiegarlo in maniera essenziale?
Sì. Diciamo, il paganesimo antico era, diciamo, concepiva il tempo in maniera circolare, cioè le cose vanno avanti sempre allo stesso modo. Ci sono dei cicli, quei cicli si ripetono all'infinito, no? Per cui in realtà non c'è mai nessun progresso nella condizione degli esseri viventi. Gli esseri viventi si trovano in una determinata condizione, in quella condizione rimarranno sempre, secondo un ciclo di sviluppo che si ripete annualmente, stagionalmente, sì, ciclicamente. Sì, sì. Ecco, diciamo, nella Bibbia invece a questa concezione circolare del tempo viene affiancata un'altra concezione, quella lineare. Cioè esiste invece un piano di Dio, un progresso, cioè c'è un inizio, c'è uno sviluppo e c'è anche una fine. E questa fine è la promessa che le cose non andranno sempre avanti così come vanno avanti oggi, ma un giorno le cose andranno avanti diversamente, perché Gesù interverrà e cancellerà il male e inaugurerà la vita eterna. E allora, diciamo, il pastore Gutierrez in quest'articolo aiuta a riflettere sugli eccessi di favorire una versione del tempo a scapito dell'altra. Quindi se uno, come facevano i pagani, ha sempre una visione circolare del tempo, quella visione circolare da un lato ti aiuta a vivere meglio in questa vita, cioè a saper accettare l'esistenza, a saper trovare, collocare il tuo posto all'interno del creato, però dall'altro lato, come dire, non ti dà nessuno stimolo al miglioramento, semplicemente perché è una visione che non crede nel miglioramento. È una visione che dice che le cose andranno sempre come sono andate, punto, sì, sì, sì. Nel bene e nel male. Dall'altro lato, invece, una visione troppo lineare del tempo, che è quella che abbiamo sviluppato nel cristianesimo. Nel cristianesimo abbiamo sviluppato invece una visione troppo, soprattutto nella modernità, bene, troppo progressiva, no? Dove bisogna continuamente migliorare, crescere, fino, ecco, ad arrivare alla perfezione. E allora anche questa visione, come dire, da un lato è positiva perché è uno stimolo alla crescita, però dall'altro lato è negativo perché come dire, finisce per come dire, affidare tutto alla capacità dell'uomo, no? Di programmare, di organizzare, di crescere, di anche alla sua capacità tecnologica, di conoscenza, sì, e così, sì, via, sì, sì. E dimentica che invece non è così, cioè noi possiamo fare qualcosa ma non possiamo fare tutto, cioè c'è poi un intervento decisivo di Dio che stiamo aspettando nella nostra esistenza. Ecco, quindi è stata, diciamo, una riflessione su questa, per cui noi dobbiamo avere un'attitudine che è un pochino come quello del saggio scriba della parabola di Gesù. Gesù diceva lo scriba saggio è quello che dal suo tesoro trae fuori cose vecchie, cose vecchie e cose nuove. Quindi avere una propensione per la novità, per la crescita, per l'innovazione, però allo stesso tempo avere anche la capacità di apprezzare ciò che già abbiamo e di ritornarvi sopra, ecco, senza abbandonarlo.
Quindi non andare alla novità necessariamente e sempre, insomma, ma avere la giusta capacità di comprendere come stanno le cose, qual è il meglio, qual è il vero, insomma.
Esatto.
Nel messaggero avventista di marzo ci sono ancora molti articoli interessanti su tematiche spirituali e varie. Non abbiamo il tempo di parlarne, ma se volete, per ulteriori approfondimenti personali, potete richiederne una copia gratuita oppure anche fare un abbonamento. Per contattarci 06 32 10 200 342 50 79 109 oppure un messaggio privato sulla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma.
Bene, allora ringraziamo il pastore Saverio Scuccimari, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Bene Saverio, allora appuntamento al Messaggero del mese prossimo, speriamo qualche tempo prima, insomma, per altre tematiche come facciamo di solito. Grazie, a presto allora.
Ciao Saverio, grazie, ciao ciao.
Ciao a voi, ciao, ciao a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.